Colui che non mette mai in dubbio, anche solo per un istante, la presenza di Dio. Tutto è vanità, tutto è messo in discussione, ma tutto anche è dono di Dio. Quando noi diciamo discorso realistico o di realismo, anche qui noi istintivamente, non è come banalmente lo intendiamo noi, perché noi istintivamente di fronte al reale reagiamo in due modi. Io dico tante volte in maniera immaginaria. Immaginario è quel rapporto infantile con la realtà per cui creiamo le immagini piacevoli del reale, no? Noi istintivamente la realtà la copriamo, la velliamo, la abbelliamo, in modo che non sia dura com'è. O al contrario la rendiamo così terrificante, così eccessiva, da allontanarla, perché no, non è così, sono eccessi, esagerazioni, no? Mille forme di una trasfigurazione immaginaria che hanno la funzione di farci sfuggire alla dura questione del reale, i miti, le false speranze, le religioni stesse, il più delle volte, le virtù, le tradizioni, la pubblicità, la propaganda. Tutto gioca sulla promessa di offrire mezzi per fuggire al reale. Il Qohelet non cede a nessuna di queste due forme di evasione. Egli cerca, non è il Padre Eterno, no? Cerca di parlare della realtà della vita dell'uomo, ma è attentissimo a non stravolgerla con il suo immaginario. Cerca sempre di partire da ciò che ha davanti. E io dico, cerca sempre di partire da ciò a cui gli è reso possibile star davanti, dalla fede. È rivelazione di Dio non nel senso di un'osservazione dall'alto, da fuori, da un piano divino. Il Qohelet dice continuamente: ho fatto, ho vissuto, ho sperimentato, ho esercitato il potere. Non è neanche di un uomo astratto, generale, di un'antropologia che parla, ma di lui. È lo sguardo profondo che Dio permette per scendere in tutte le possibilità umane e cogliere con lucidità, con rigore, l'esperienza umana, a nudo. Non che la parola umana pretenda di essere il punto di vista di Dio, Qohelet lo sa troppo bene di non essere Dio, e che Dio è imperscrutabile, Dio è inconoscibile, nessuno può mettersi al posto di Dio, pensare ciò che egli pensa, giudicare l'uomo come lo giudica Dio. Allora in nome di chi parla Qohelet? Come può avere questo realismo implacabile, senza fughe, senza illusioni appunto, ma anche senza disperazioni? Devo provare a leggere appunto, poi vedere, non credo ci siano risposte a ste robe. Mi pare però che ci troviamo di fronte a quello che può essere l'uomo della fede. Cosa può conoscere e comprendere della società e dell'uomo, l'uomo della fede? Dio è mistero, ma il Dio vivo mette l'uomo in una situazione nuova, dove può vedere la realtà, che è ciò che esiste, e che tutto è vanità, e vedere la verità di ciò che esiste, cioè la sua profonda esistenza davanti a Dio e per Dio. La realtà è che tutto è vanità, la verità è che tutto è dono di Dio. Questo mi pare Qohelet. Forse non è logico, ma questo mi pare Qohelet. La realtà impedisce alla verità di essere una teologia, solo, un'evasione. E la verità impedisce alla realtà di essere disperante, di portare l'uomo al nichilismo, allo scetticismo, no? Allora è già detto anche il piano in cui leggeremo il Qohelet in pratica. Sapete, altra questione dei libri di introduzione, degli esegeti, qual è il piano di Coelet? Io ci rinuncio appunto a dare un piano. Ci sono tantissimi piani e vari schemi di lettura proposti, ma io credo che appunto non ci sia un piano logico e coerente che ti possa far dire ogni parte tratta un tema in ordine. Anche se l'insieme dà la sensazione di coerenza e di solidità. Quindi assolutamente scartiamo, ma scartiamo anche perché, appunto, comunque io lo prendo come un testo intero, ma scartiamo anche l'idea di chi dice che il Coelet è una cozzaglia di sentenze contraddittorie che vengono di qua. Invece c'è, sentirete, la sensazione di grande solidità e coerenza, che non viene tanto da uno schema. Siamo noi, quando siamo superficiali, che abbiamo bisogno di ritenere coerente ciò che è a schema, ma viene dalla logica interna, implacabile, ed è una sottilissima trama, è come la trama di una stoffa, di cui non ci sono i fili ben chiari, eppure appunto c'è tutta una trama di fili che emergono, vanno sotto, ritornano, si incrociano e fanno la stoffa. Questo spiega, per esempio, le continue risorgenze di uno stesso tema. Il lavoro si incontra, non so, 15 volte, forse anche la felicità in un sacco di capitoli, il potere un sacco di volte. Quindi sono come dei fili che continuano a tornare, e a immergersi, a perdersi apparentemente. In questa trama ci sono dei fili più importanti, maggiori. Per esempio, c'è un solo testo sulla donna in tutto il Coelet e ce ne sono 20 sul lavoro. Ce ne sono due o tre sulla giustizia e ce ne sono 15 sul potere. Ma ci sono subito visibili, subito. Due costanti, due grossi fili: la vanità e la sapienza. La sapienza, anch'essa, è sottomessa alla vanità. Ma la sola arma contro la vanità è la sapienza. Coelet ci fa assistere a questo incessante processo, a questo incessante dibattito tra la sapienza e la vanità. E tuttavia il processo avviene davanti a un terzo, il riferimento a Dio. Alcune letture positivistiche del Coelet riducono il riferimento a Dio a una specie di aggiunta pietistica. Qualche mano successiva ha aggiunto il tema di Dio perché era scandaloso quel libro lì, no? Fatta per addolcire i toni. Una lettura frettolosa che crede di aver capito subito perché riduce il discorso di Coelet alle categorie. Non si accorge, ma una meditazione che fa entrare un po' alla volta fa capire che questo riferimento a Dio è centrale, è nodale, appunto, è decisivo. Il sopravvenire di Dio non è un'aggiunta, un rimedio, una consolazione, una facciata, ma ogni tornante una ripresa in mano del filo, un riannodare gli elementi dispersi. E quindi, perlomeno la divisione delle nostre meditazioni seguiranno, però la divisione seguirà proprio questa triplice, seguirà questi tre fili fondamentali. Uno, la vanità, due, la sapienza, terzo, Dio. Dopo evidentemente ci muoveremo dentro il testo, qua e là, perché appunto del potere che è vano, ne parla tutti i capitoli, non puoi commentare passo per passo, ti risulterebbe che il testo sul potere o sul lavoro lo commenti 17 volte, insomma, no? E questo spiega anche le prossime sere a quest'ora esatta, io finisco un quarto alle 10, poc. Cioè, questo tavolo che è ancora nuovo, picchia dentro ciotto e ti si un chiodo, pim. Perché dopo ci sarà quei 20 minuti, finiti i quali 10 e 5, 10 e 10 al massimo, secondo chiodo, ci sarà appunto lo spazio per le riflessioni partecipanti. Questo spiega anche l'altra cosa sorprendente, che sono le le contraddizioni, cioè i vari aspetti della vita umana che il Coelet tocca, non sono affatto trattati in maniera coerente. Il Coelet non ha paura di contraddirsi. Egli afferma che la felicità non è niente, per esempio, in un posto. E altrove dice che la sola cosa ragionevole che l'uomo può fare nella vita è cercare gioia, piacere, felicità. Dichiara che saggezza e follia alla fine sono uguali. E altrove dice che la saggezza è più preziosa di tutto. No? Allora anche qui un sacco di robe per dire varie mani, no? Il paradiso di chi scrive i libri, sta roba qui, no? Di sicuro nessuno si azzarda a dire che sono sviste o grossolanità di quello, che il guy news che lì dare comandi sviste. E se fossero, tira via per la domanda, e se fossero la chiave più importante di lettura del libro? Appunto, se attraverso le contraddizioni Coelet dicesse, ci obbligasse a vedere il carattere vero e non solo reale dell'esistenza umana. Sul piano della realtà noi la rendiamo logica, sul piano della verità è contraddittoria, dice Coelet. Coelet penetra sottilmente dentro l'uomo, dentro la società, dentro le cose e fa sorgere il terribile di ciò che è irriducibile, di ciò che è incomprensibile, di ciò che è contraddittorio, proprio in tutto. È una specie di chirurgo che va a aprire la piaga profonda dell'ambiguità umana. Mette in luce il magma delle religioni, delle pretese, degli assoluti, delle occupazioni dell'uomo, dei valori. È proprio la contraddizione profonda dell'uomo, l'emergere di questa contraddizione in ogni cosa, che fa dire globalmente che tutto è vanità. Ma questo non spinge allo scoraggiamento, all'abbandono. Al contrario, Coelet è un appello costante a vivere. La contraddizione, due realtà si dicono contro, è l'anima del pensiero di Coelet. Così la contraddizione spesso sottolineata, l'uomo che dice tutto è vanità, non può nello stesso tempo scrivere che tutto è stato fatto da Dio. E invece l'una affermazione dà senso all'altra. La rudezza della vanità trova la sua giustificazione, la sua luce, a partire dalla proclamazione del Dio di Israele. In Coelet, ma a questo punto lo mostrerà Coelet, non lo devo sostenere io, non sono capace di sostenerlo. In Coelet solo la contraddizione permette la comprensione dell'essere e alla fine l'unione, non l'unità fusionale delle cose. Cioè noi abbiamo bisogno alle cose di leccarle, va che tutto si unisce, va che tutto alla fine finisce bene, va che tutto è armonico, ma lo devi fare te, non sei tu, è Dio che lo fa, dice Coelet. Tu invece devi unire diverse, restano diverse. Noi siamo qui da 5.000 anni a dire che costruiamo la civiltà migliore, la pace, la pognettata si deve organizzare la guerra, in Ungheria fa la del Med. È inevitabile, è razionale la guerra per un sacco di gente, ci deve essere. Non sono cattivi quelli che dichiarano guerra. Eppure la cosa più assurda che ci sia. Eppure ci deve essere. No, dico da fuori, dico da parte di chi la fa, dice. Non parliamo dell'amore, appunto, dove il sogno della fusione è la bella maschera delle violenze più sottili, più bambolesche che ci siano, no? Dove in realtà, appunto, riesce a amarsi solo chi alla fine riesce un po' a rispettare la diversità amandola. Invece è tutto l'ideale della fusione, che è in virtù della tua fragilità, che fai pagare a qualcuno, anzitutto a te, evidentemente, e poi all'altro, ma riconoscere che l'amore è vano non è che rende impossibile l'amore, lo rende vero. Riconoscere che esso non è la salvezza, che esso è qualcosa che vive accanto a qualcos'altro, che è il suo contrario. Riconoscere le matrici violente del rapporto d'amore. Questo corrisponde al senso tragico della vita. Unamuno, la vita è una tragedia, la tragedia è combattimento. Lo diceva Eraclito, no? Che tutto esce dallo scontro. È l'esperienza della morte nell'esistenza, senza la speranza di una vittoria. Ecco perché Coelho avanza, vive, senza maschere, così tenta, ma vive, passando di contraddizione in contraddizione. Ed ecco perché il modo di esprimersi più adatto è l'ironia e il paradosso. Lasceremo la volta prossima un accenno liturgico interessante. Questo libro faceva parte dei 5 Megillot, dei 5 libri che venivano letti nelle grandi feste liturgiche, e veniva letto nella festa delle capanne, il Coelet. Cioè, come a dica, dovremmo tenere tutti sul tetto una bella tenda per capire che gli appartamenti di marmo e i mobili di legno non sono eterni, ma che alla fine dovremmo prendere la tenda invisibile e andarcene, e tutti gli anni tirarla giù, meglio andare su noi a dormire nella tenda sui balconi che avevano sul tetto per 8 giorni, per ricordare la fragilità della vita, e leggendo 8 giorni all'anno il Coelet, 7 perché l'ottavo è il giorno del riposo in cui Dio verrà. Invece non hanno messo i bella stop sura, e sotto è tutta un'illusione alla fine, se non tira mia sola tenda, allora lasciamolo passare dentro che è il matkin dell'appartamento, il vusa il talan fastidio, ma dai, respirati un po', mettiamo 70 anni per far su la casupola e gli ultimi 20 anni a piangere che ce la porterò via perché è in galera. Dice il Coelho. O meglio, chi mi sa quando non si deve fare la sega, pure chi me la freghe. O un prepara il sol per sostituire con venotra. Ma lo manca la un prepariamo di adesso. Quindi io vi chiedo proprio la grazia di non rivolgere domande a me. No, davvero. Cioè, dovrebbe essere un'assemblea in cui mi girerà i suoi peli che do 3 urti, però in cui ognuno fa il Coelho, nel senso che uno poi gioca, insomma. Se no, io sono sicuro di non essere capace di stare all'altezza di questo libro, cioè sono sicuro che se parlo introduco già spiegazioni, ragioni, perché mi dice moralista, oprete, io non sono Coelho. Quindi comprometterei il discorso, capito? Dopo ognuna notte li fa le sue sintesi, li facciamo ugualmente, facciamo. Quindi io cercherò di continuare a parlare, se riesco, nel suo nome, col suo testo. È presente il pupazzetto del Gioppino che gambar bastù, che bastuna tu i chichiria, le basi di quelle ti indecisa del buon orto. Cioè tu ci urchiria del pam. L'essere è. Alziamo un teatrino, poi facciamo dei no, spiritualità l'ammalato fino all'enciclica del Papa, i preti. Dopo li lasciamo, si alzano ancora, i turni a Moider forse pario, tirava fuori il Coelho, ti accava il soffetta, cioè, ma dai, soddisfazione macabra. Oh, dire svestire il re, insomma, bisogna costruire, poi una volta all'anno bisogna denudare il re, bisogna dire che non c'è niente, bisogna partire da noi, sempre, da zero. Tutte le culture hanno questi riferimenti, andare Coelho che... un po' mal fa a leggere alcuni passi di Coelho col paramento, col libro così, fa parola di Dio, pom. No, leggendo nelle immagini, così mentre si leggono queste cose, si pensano un po' queste cose, evidentemente scorre dentro tutto un immaginario, no? Ma alcune figure tipiche di preti che mi giravano dentro, no? Davanti a, che sono in genere moralisti che appunto gli rampano alla setchia, oppure che le chita che consola, no? Cioè queste due funzioni che sono importanti, ci vogliono secondo me. Ecco, però il Coelet non ne accetta né l'una, è un'altra linea, ecco, diciamo così. Al tancarenza mia forma le mie gnalea catadoido. E invece il cattolicesimo si sviluppa normalmente in chiave dominativa moralistica o in chiave così di rimando, di rifugio, no? Avete sentito tutti anche dietro, né? Ah, perché sembrava la seconda metà, non rispondi perché non ha sentito bene. C'è una frase di Gesù che mi viene in mente subito, ma allude di sicuro a un atteggiamento di Gesù. No, quella dove dice: voi disgraziati, siete come quei bambini che stanno nelle piazze contro i muri. Quando si gioca e fa gne gne gne, non mi lascia la mamma, mi lascia la mamma, no. O quando c'è da piangere andate via perché il dispiacere è troppo grosso, io non reggo, io non... Cioè prendete tutte le scuse per non vivere in realtà. E poi tutto sommato la figura di quest'uomo che poteva sputare su tutti. E lo ha fatto quando era l'occasione, perché non è che Gesù abbia avuto problemi a dire che non parlava neanche con certa gente, no. O che non aveva tempo di star lì per guarire gli ammalati. No, cose del genere, no. Dico, un uomo che poteva per alcuni versi, appunto dal punto di vista della verità, smascherare tutto quanto, il crocifisso assomiglia tantissimo secondo me al Coelet, perché il Coelet è un uomo pacifico, di grande pace, perché la voglia di condizionare o di tirar dentro o di violentare viene appunto dall'immaginario, continuamente dall'immaginario fusionale, dalla violenza sugli altri, dal non riconoscimento della realtà alla fine, no? In questo senso, no? Non sono in grado di rispondere sul fatto che dal punto di vista letterario la comunità primitiva nel riscrivere i Vangeli si riferisca al Coelet esplicitamente. Forse qualcuno che ha studiato questi aspetti potrebbe anche saperlo invece. Dopo Tarsenchi la Urchetta resta imbrogliato, nel senso che siccome a te ormai Coelet è diventato uno con cui ragioni tanto, lo senti così, ma anche nella meditazione, anche nella predica, quando parli di Gesù Cristo vai col Coelet, quindi implicitamente hai come scontato che nel Nuovo Testamento c'è il Coelet, però non oserei mai dire. Capo, uno quando sta con gli amici cattivi finisce poi di essere influenzato anche quando è in famiglia, no? Non so chi volesse intanto introdursi. Io dico sempre che il pericolo nel leggere questi testi è di cercare subito introduzioni o libri, di non leggere il testo, no? Quindi io dico che chi vuole introdursi, la cosa migliore è proprio leggere il testo con pazienza. E la cosa più bella di tutte, ma questo con qualsiasi testo, sarebbe sempre di leggerlo quasi senza niente, poi cominciare a scrivergli su un foglio accanto delle domande, cominciare a dialogare. Fa niente se uno va fuori strada, però incomincia a personalizzarlo, no? Poi diciamo che la Bibbia di Gerusalemme ha una buona introduzione, delle discrete note, quindi è già un primo lavoro. Se qualcuno appunto vuole delle introduzioni, per quello che conosco io, mi pare ci sono due libretti molto così facili, uno di Cittadella, di Maggioni, Giobbe e Coelet, è proprio una... Ci sono due o tre riflessioni, insomma molto breve, però dà una collocazione a alcuni temi, Maggioni, Cittadella, e il libretto di Ravasi, che sono le sue conferenze sul libro di Coelet, e di B. Il più ricco dal punto di vista così dei dati culturali, ma anche secondo me che appesantiscono poi alla fine, perché tutte queste questioni qui poi a un certo punto uno deve dirle, deve pensarle, è inutile star lì a dire che anche nell'ellenismo, anche di qua, anche di là, sì, capimme. Comunque il libro di Sacchi, molto dotto, molto ricco, Ecclesiaste, edizioni paoline. Anche la vecchia edizione Marietti, il Di Fonzio, ha un buon commento, mi pare. Così. Allora chiudiamo, visto che appunto c'è bisogno magari di pensarci su un momento. Un paio di cose. Una è che, allora io davvero vorrei fare così, che l'ultimo quarto d'ora fosse la volta prossima, per esempio, incominceremo proprio sul secondo versetto, vanità delle vanità, dice Coele, tutto è vanità, vanità è vanità. Che ciascuno di noi sui versetti che andiamo a leggere, se ha una breve riflessione, ovviamente, ma a parte io ho parlato di quarto d'ora dopo un gasbara, ma io dico che una serie di interventini così che mettono in luce reazioni diverse sarebbe la cosa più ricca di questa lettura, no? Perché il senso è quello anche di sentire più reazioni, più voci. Intanto ricordo due cosette. Una è che riguardo al percorso che abbiamo fatto nella prima parte, io ho ricevuto tre piccoli contributi, mi pare se si in arrivo ancora uno o due. Stiamo raccogliendo, uno ha riassunto tutto il discorso della catechesi e qualcuno sottolinea delle reazioni. Se qualcun altro pensa di scrivere una paginetta o due, lo faccia in questi giorni, me lo dice, così raccogliamo un po' questo materiale, poi vediamo come metterlo insieme. Poi sabato sera, ma questo lo sapremo già, penso, viene letto tutto il testo del Coelet. Io penso, vabbè, sabato sera, se uno non viene sabato sera, basta che si legga il testo, perché secondo me è importante averlo letto. Ascoltarlo è anche un altro effetto. Mi dicevano alcuni di quei ragazzi che hanno letto che sono rimasti così. Ma poi sentire, anche perché secondo qualcuno Coelet era anche un poema incantatorio, che veniva recitato liturgicamente davanti al re, perciò che poi grida anche al re. Veniva. Era una specie di mimo sacro che desacralizzava un po' tutto, no? Va bene. Vi saluto, buonanotte, arrivederci.